Valmora presenta Sete di tennis con Federico Ferrero.
Ciao, io sono Federico Ferrero e mi piace l'idea di condividere con voi alcuni pensieri sul weekend più bello, forse, della storia del tennis italiano. È inevitabile, è giusto che anche che sia così, che da ieri giornali, riviste, siti, social siano invasi da un entusiasmo collettivo per quello che è riuscito a fare ieri Jannik Sinner, un'impresa che effettivamente ha scosso un paese. Ma va benissimo così, perché quando si fa festa, si beve magari anche qualche bicchiere in più e ci si lascia andare. Quindi ieri è stato il momento della gioia e quindi a caldo è anche giusto, normale, naturale che, soprattutto dopo una attesa lunga come quella che abbiamo dovuto subire noi italiani, parlando di tennis maschile, ci si lascia andare e ci si faccia prendere dall'entusiasmo, e questo impazzimento collettivo è anche bello in un paese nel quale lo sport molto raramente è diverso dal calcio quando suscita passione, gioia così diffusa, salvo magari qualche isolata impresa olimpica, e invece finalmente questa volta è stato il momento del tennis. Un'impresa che però non si può in alcun modo ridimensionare o cercare di ricondurre all'ordinarietà, alla normalità, perché un ragazzo che non aveva mai disputato una semifinale in questo torneo, che era appena la sua seconda semifinale Slam, che riesce a battere anzitutto l'imperatore dell'Open d'Australia, Novak Djokovic, un tennista che nella sua storia le 10 volte in cui è arrivato in semifinale non aveva mai perso, di più. In quelle 10 volte in cui si era qualificato per la finale non aveva neanche mai perso il match per il titolo, e beh, insomma, quando dopo 2 set gli stava dando una lezione di tennis ed è riuscito a resistere al rientro, al tentativo di rientro del giocatore con più titoli nella storia di questo sport, insomma, già si è capito che il passo definitivo di Sinner verso l'eccellenza era stato compiuto. La finale lo ha confermato in maniera del tutto inattesa. Era inatteso che Medvedev potesse giocare a un livello simile, dopo le fatiche fatte per arrivare in finale, i match al quinto, quella partita che ho commentato peraltro con Turus Wuori terminata alle 3:40 del mattino australiana, i 5 set con Urkac, i 5 set con Zverev, anche quelli con tanto di rimonta. Io dopo i primi 2 set della finale ero basito, come secondo me era molto stupito Sinner, che non si aspettava che potesse capitare qualcosa del genere, e cioè che nel giro di poco più di un giorno e mezzo un giocatore stremato dalle fatiche come era Medvedev si potesse presentare in campo fresco, aggressivo, con una tattica di gioco spregiudicata, con un servizio che funzionava con una precisione impressionante. Insomma, ha detto bene, non sono stato preso a palla, non ho visto la palla, anzi, ha detto Sinner in conferenza stampa per 2 set. E sono anche d'accordo con lui, chiaramente, quando dice che il punto di svolta non è stata la rimonta in sé, è stata la fine del secondo set, quando coach Vagnozzi gli ha consigliato di fare un passo indietro, di provare a fare qualcosa di diverso. Era in svantaggio 6-3, 5-1 servizio Medvedev, con ogni probabilità, con moltissime probabilità, il set era andato, ecco, ma il respiro degli slam fa sì che ci si possa ricalibrare e darsi una chance, nonostante una situazione disperata. Lui ha utilizzato la fine del secondo set, pur perdendolo, per tentare di costruire la rampa sulla quale lanciare poi il tentativo di rimonta. E Medvedev probabilmente se n'è accorto. Sapeva che la partita non sarebbe finita lì. Certo, dal lato del giocatore russo, riprendersi da un'altra sconfitta in una finale slam maturata con un vantaggio di 2 set, come era successo qui 2 anni fa contro Nadal, 2-7-0 e 3 opportunità di scappare avanti anche nel terzo, insomma, sarà difficile, però suppongo che anche lui abbia la consapevolezza di essersi scontrato contro un fenomeno. L'ultima volta che un giocatore italiano maschio, perché poi in queste occasioni si dimentica abbastanza con facilità che Francesca Schiavone ha vinto il titolo a Parigi nel 2010 e che nel 2015 la finale degli US Open si è giocata tra Flavia Pennetta e Roberta Vinci, con Roberta che aveva compiuto in semifinale una delle imprese più grandi del tennis italiano, fermando la corsa di Serena Williams, lanciatissima verso un titolo dello Slam che poi sarebbe stato il 24esimo, non avrebbe mai vinto, e soprattutto la conquista di un'impresa sportiva che è il Grand Slam, cioè, come ben sapete, la vittoria di tutte e quattro i major nello stesso anno solare. E l'ultimo giocatore coi pantaloncini a vincere uno slam era stato Adriano Panatta, e in quei giorni uscivo dall'ospedale in culla con mia mamma, dall'ospedale di Cuneo, e quando si danno le cifre poi è sempre difficile riuscire a rendersi conto di quanto significhi un lasso di tempo così grande. Ebbene, io da neonato sono diventato cinquantenne o qualcosa meno, e questo segna anche proprio la difficoltà di un percorso e l'eccezionalità di un cammino che un giocatore improbabile per il tennis è riuscito a compiere. E dico improbabile perché è nato in un posto in cui si scia, e infatti lui sciava e sarebbe molto probabilmente diventato un campione in quella disciplina se avesse continuato. Un ragazzo che viene da una famiglia in cui il tennis sostanzialmente non era presente, lavoratore in un rifugio nella Val Fiscalina. Tra l'altro ricordo che in una vacanza di tanti anni fa da quelle parti ero andato a fare merenda proprio in quel posto, una cioccolata calda, e ovviamente non avevo la più pallida idea di chi fossero Hans-Peter e Sieglinde, papà e mamma di Sinner, uno in cucina, l'altra a occuparsi di riordinare le stanze. In quel periodo Jannik doveva avere, credo, 11-12 anni, e chi l'avrebbe mai detto che da quel rifugio stava per uscire il più grande campione che il tennis italiano abbia mai avuto, perché di questo stiamo parlando. Invece è andata proprio così. Un ragazzo che appunto fino più o meno a quel periodo a tennis giocava un paio di volte alla settimana, e che poi grazie a una serie di scelte fatte anzitutto da lui, perché è stato lui a chiedere e a ottenere dai genitori il lascia passare per occuparsi della sua disciplina del cuore, perché poi lui ha scelto il tennis per passione, perché lo preferiva allo sci, e beh, è riuscito a ottenere dai suoi genitori il permesso, e ha fatto delle scelte difficili, perché a 13 anni si è trasferito dall'Alto Adige alla Liguria, dove a Bordighera per 7 anni è stato seguito da Riccardo Piatti, prima della scelta di abbandonare il team Piatti e di costruire uno nuovo con Simone Vagnozzi, Darren Cale e l'attuale preparatore atletico Umberto Ferrara, il fisioterapista Giacomo Naldi. E si vede in questo progetto comunque una lungimiranza, perché soprattutto il motore, credo, di tutto questo sia proprio il giocatore. Quando c'è un ragazzo così giovane ma già così maturo, sa che raggiungimento di un obiettivo del genere non è l'ultima parola. Dominic Thiem ha speso una carriera ad agguantare il primo titolo dello Slam, è stato sfortunato perché lui si esprimeva al meglio sulla terra battuta, davanti a sé aveva Rafa Nadal, e una volta però vinti gli US Open 2020 si è sgonfiato, e questo non è il caso di Sinner, che il primo Slam l'ha conquistato in età molto più giovane e soprattutto ha già espresso chiaramente a parole l'ambizione di continuare a perseguire l'obiettivo di conquistarne altri. Per chi è più giovane, questi eventi non richiamano nulla del passato, e quindi è semplicemente un campione italiano in uno sport che però fino a questo momento non aveva riservato particolari emozioni e sorprese, se non gli exploit di Matteo Berrettini con la finale a Wimbledon nel 2021, per il resto era una disciplina nella quale eccellevano soprattutto gli stranieri. Per chi invece ha qualche anno in più, questi ricordi affiorano proprio in queste ore di entusiasmo, di felicità, e di emozioni così, così vive, nonostante la lontananza fisica dall'evento, e davvero si può capire che cosa può aver rappresentato il boom del tennis negli anni 70 per l'Italia, il campione. E adesso il campione c'è, e soprattutto promette di restare a lungo. Quello che è stato fatto alla fine dello scorso anno da Sinner, poteva ancora lasciare qualche margine di dubbio se ribaltato su un torneo Slam, quindi 3 set su 5, una concorrenza agguerrita soprattutto in Australia, quella di Djokovic, Medvedev, che comunque sul cemento rimane uno dei migliori giocatori del mondo e lo ha dimostrato anche in finale pur perdendola. Ebbene, tutte queste incertezze, che secondo me avevano cittadinanza, sono state spazzate via. Quello che io mi auguro, ma che probabilmente potrebbe anche non succedere, è l'imbarbarimento del dialogo sul tennis. Il tennis non è uno sport elitario ed è bellissimo che gli ultimi due vincitori Slam in campo maschile siano stati uno, il figlio del custode di un circolo, Adriano Panatta, figlio di Ascensietto Panatta, e l'altro, il figlio di due lavoratori in una struttura ricettiva in Alto Adige, quindi lontani anche un po' dalla retorica e dal racconto del luogo comune del circolo di tennis esclusivo frequentato da gente danarosa, cosa che peraltro ormai non è più da molto tempo. Però secondo me è bello proprio che poteva ovviamente non succedere, ma invece è capitato che i geni del fenomeno da lassù siano stati inoculati in un ragazzo come tutti. Questo secondo me deve portare però a un ragionamento. Provo a spiegarvelo. In questi giorni leggete, leggerete, forse avete già anche letto o sentito delle celebrazioni di Sinner come ragazzo normale, che in effetti dal suo comportamento sembra essere, anzi sicuramente lo è. Il festeggiamento sul match point tutto sommato contenuto, il discorso di premiazione molto maturo e molto sorvegliato, la conferenza stampa successiva nella quale lui era estremamente a suo agio e già raccontava di rendersi conto di aver fatto una cosa importante, ma di dover lavorare. Durante la premiazione ha avuto il tempo e la lucidità per ricordarsi di ringraziare i suoi genitori proprio perché gli hanno concesso una scelta. E questo è un messaggio effettivamente universale. I genitori dovrebbero il più possibile assecondare le scelte dei figli, anche se sembrano contrarie alle loro aspettative o che magari possono generare ansia o preoccupazioni, se comunque si vede nel figlio la passione che brucia. Ecco, però stiamo attenti a non costruire un personaggio che non esiste, nel senso che nonostante Sinner abbia in sé la cultura del ragazzo qualunque, non ha le qualità del ragazzo qualunque. Quando leggo che Sinner dimostra che col duro lavoro si arriva dappertutto. Occhio, col duro lavoro non si arriva dappertutto, si può arrivare al proprio massimo. Se io mi fossi allenato nello stesso modo di Sinner, facendo esattamente le stesse cose, probabilmente sarei diventato un seconda categoria. Non credo proprio di più. Quindi non è vero che il duro lavoro conduce dove si vuole, conduce dove si vuole in considerazione di quello che si può fare. E Sinner è riuscito a nascere, quindi in questo non c'è un suo merito, con dei geni rarissimi, come quelli di Djokovic, per esempio, dal punto di vista atletico, con una mentalità che è quella dello sportivo professionista ed è quella del maratoneta, non dello sprinter. Ecco perché non va giudicata una prestazione di un tennista per come il nostro sport è costruito, perché il percorso è fatto di inciampi, di progressi, di regressi, di dubbi. Il tennis è uno sport nel quale una palla fuori o dentro di un centimetro può cambiare una partita e a volte anche una stagione, una carriera. Quindi tutto questo fa sì che si debba cercare il più possibile di osservare la carriera di un tennista e la sua crescita con il grandangolo e non col teleobiettivo che vede il particolare. Però è innegabile che in Sinner convivano qualità di nascita fuori dal comune e educazione, volontà e ambizioni che effettivamente sono da Arbeiter, come direbbero dalle sue parti, da lavoratore, da persona che non si accontenta, non si siede. In realtà lui potrebbe smettere di giocare. Perché no? Mick Kyrgios, per esempio, che era in cabina Eurosport durante questo torneo, più volte ha detto: "Ah, se io vinco uno Slam, smetto." perché tanto sono già a posto, ho tutti i soldi che voglio, sono famoso, sto bene, sono felice, e quindi mi prendo uno slam e basta e me ne vado. E ricordo che in quell'occasione, quando lo disse, c'era Djokovic che sgranava gli occhi, perché per Djokovic invece, per esempio, non è mai finita, la fame c'è sempre. E questo stesso atteggiamento io lo ravviso in Sinner. Un ultimo aspetto che vorrei sottolineare, cercando di andare un po' al di là di tutto quello che è già stato detto, pensato e elucubrato, è questo. Qualche anno fa, in un'intervista, l'artista Antonio Rezza, che secondo me è un genio, se non lo conoscete provate a cercare qualche sua performance su YouTube, disse che chi fa l'arte per gli altri è un ipocrita. L'artista che dice io mi esprimo e io mi espongo per il pubblico, per gli altri, in realtà dice una grande menzogna, perché tu quando fai l'arte la fai tu e non conosci il tuo pubblico. Questa stessa cosa secondo me vale per gli sportivi, che a livello di Sinner sono degli artisti. Federer è stato un artista, Sampras è stato un artista, anche Nadal a suo modo, con gesti meno, diciamo, esteticamente pittoreschi, è stato un artista, anzi parliamo pure al presente perché non si è ancora ritirato. Quando però i tennisti dicono noi siamo qui per voi, ringraziano il pubblico, secondo me dicono una mezza verità, mi spiego. Il tennis è professionistico, è così ricco e rende gli atleti così famosi grazie al pubblico, a noi, che paghiamo biglietti, paghiamo abbonamenti, leggiamo, ascoltiamo, ci occupiamo di questo sport. Gli sponsor lo finanziano e gli atleti diventano stelle come gli attori di Hollywood. Ed è anche vero che nella prestazione sportiva il pubblico è determinante. Un atleta si fa coinvolgere, si fa sostenere, spesso chiede l'aiuto del pubblico ed è consapevole della sua fortuna, cioè di avere tifosi che lo sostengono anche nei momenti di difficoltà, che quando magari sta per cedere ci mette quel qualcosa in più proprio perché sente il calore degli appassionati. Però io consiglierei di non cadere in un tranello. Non chiediamo al campione di rappresentare noi. Il campione è lì per se stesso. Gioca a tennis, in questo caso Sinner, per se stesso. Ed è giusto che sia così. Lui deve raggiungere i suoi obiettivi, non quello che noi vorremmo che lui facesse o non facesse. Poi è umano, è naturale commentare, giudicare, anche prendere le distanze quando non si è d'accordo e quindi esercitare una funzione di critica anche su quello che un atleta esposto al pubblico fa. Però ecco, proviamo, almeno io lo faccio, poi se qualcuno di voi vuole provare a farlo, magari me lo scriva o me lo dica, mi fa piacere sapere il vostro parere. A fare un altro esercizio, cioè quello di godere della potenza e dello spettacolo che un tennista offre, in questo caso Sinner, dell'entusiasmo che risveglia in noi, della passione, della gioia che le sue gesta scatenano, senza perdere quella giusta distanza che c'è tra l'artista e il pubblico. Noi quando vediamo un bel film magari vorremmo conoscere l'attore che l'ha interpretato, ma la cosa importante qual è? La sua performance e le emozioni che lui ci ha risvegliato e ci ha suscitato in quel film o in quella pièce teatrale. Ovviamente rimane il fatto che l'impresa di Sinner ha chiamato a raccolta una nazione che per una domenica è diventata una nazione di tennisti. Noi siamo un paese di allenatori, tendenzialmente di calcio, di altre discipline quando ci sono le Olimpiadi, si tratta di vincere medaglie. Bene, ieri eravamo tutti coach, giocatori, allenatori, preparatori atletici, psicologi comunque è stata una bella festa collettiva ed è bellissimo che finalmente un giocatore uomo italiano ci abbia condotto su questa vetta che mancava davvero troppo tempo.